Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera vogliamo considerare un argomento vicino al cuore di tutti. Vogliamo considerare qualcosa che tutti, almeno di noi grandi, conosciamo da vicino, anche se spesso non ne parliamo con altri. Vogliamo parlare di cosa si fa e cosa si sente quando qualcuno ti fa del male. Qualcuno ti fa del male. Può essere un male fisico, può essere un male emozionale, sentimentale, mentale, può essere un male di tanti tipi. Ma credo che tutti, in qualche momento della vita, hanno subito del male. E io sto parlando non di uno che calpesta il piede camminando indietro, come purtroppo faccio io delle volte. Io sto parlando di qualcuno che ti fa male con cattiveria e ti ferisce. Allora, questo fa parte della vita. La cosa triste è che anche noi abbiamo fatto del male. Ma stasera vogliamo parlare di come dobbiamo reagire quando qualcuno ci fa del male. Quando soffri ingiustamente. Quando soffri ingiustamente, non perché tu hai fatto male, no, ma perché c'è stato cattiveria. Uno forse si è scattato, forse una cosa pensata nel tempo. Forse un'esplosione, forse piuttosto una cosa che dura. Ci sono tante forme. Qual è la tentazione più grande, a livello almeno di pensiero, se non di azioni, dipende dal caso? Quando uno ci fa del male, qual è la tentazione? La vendetta. Allora, se io sono uno piccolo piccolo, e se uno grande grande mi fa del male, magari alla scuola, qualche volta io non ero il più grande, magari qualcuno molto grande faceva un male, allora io non osavo fare del male in modo diretto, però potevo pensare a fare del male nella mia mente. Noi siamo tentati, e dico tentati perché vedremo un comandamento fra un attimo, a voler vendicarci, e se non in modo diretto siamo tentati a voler il male per quella persona. Dio, vedi quello che ha fatto, puniscilo. Speriamo che gli succederà qualcosa per fargli capire quanto male mi ha fatto. Questa è una forma di voler vendicarci, cioè non potendo farlo, ma vorremmo che succedesse. Questo è il desiderio della vendicazione. Ed è un tumore nel cuore. È un grave tumore. Dio ci comanda in Deuteronomio 32, se non sbaglio, 16. Viene citato nel Nuovo Testamento. Io vi leggo da Romani 12, citando Deuteronomio. Non fate, comandamento, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto, Dio parla qui, a me la vendetta. Io renderò la retribuzione, dice il Signore. La retribuzione, la vendetta, appartiene a Dio solo, non a noi, per un semplice fatto. Se Dio dovesse rendere giustizia, inizierebbe con noi. Infatti, quando dice, ma non è giusto, non è giusto, io non voglio la giustizia. Perché se Dio deve mettere a posto tutto in quel modo che voglio io, in quel momento di peccato, Allora metterebbe a posto la mia ingiustizia. E io non voglio quello. Quindi come voglio Dio? Io voglio un Dio giusto ma anche misericordioso. Comunque, la vendetta appartiene a Dio solo. Ed è peccato stare lì nella mente. Dobbiamo lasciare a Dio. Ci penserà a Lui. Allora, in questo studio, vogliamo semplicemente continuare la lettura di Primo Samuele. Solo che, leggendo Primo Samuele, ho detto, wow, c'è troppo qui. Di non fermarci un pochettino. E quindi la lettura è diventato lo studio. Quindi, Primo Samuele, capitolo 24, ma anche capitolo 25. Facciamo due capitoli stasera. Prima della lettura, un breve riassunto, perché bisogna avere in mente. Dio aveva stabilito Saul come re di Israele. Ricordate? Non era una buona cosa in sé, perché Israele voleva un re, perché non volevano più essere solo sotto Dio. Volevano essere come le altre nazioni. Ma Dio ha detto a Samuele, io darò a loro un loro re. Perché era già il piano di Dio, solo non in quel momento e non in quel modo. E ha dato un re che avrebbe fatto capire a loro che avevano peccato volendo un re in quel modo per quel motivo. E Dio ha scelto Saul. All'inizio Saul seguiva Dio. Era colpito del grande privilegio di essere stato scelto lui come re, però dopo un po' non guardava più a Dio. E quando doveva, per esempio, distruggere gli Amalekiti e tutto quello che avevano, perché Dio voleva fare vendetta a loro per il loro peccato contro Mosè, il popolo, mentre erano nel deserto, arrivando alla terra promessa, dopo secoli, Dio non si dimentica. E Saul ha ucciso il popolo, ha tenuto in vita il re e non ha distrutto tutti i beni, soprattutto gli animali. Hanno preso come bottino. Quindi Dio ha detto tramite Samuele, visto che tu hai scelto di non ubbidire, di ribellare, perché è molto meglio l'ubbidienza che il sacrificio, Dio ti toglie il regno. Dio ha tolto il regno da Saul. Anche se non ha tolto quel giorno. Qui c'è una cosa importante. Quando Dio dice una cosa, lo farà. Non sempre lo fa subito. Lo fa quando il tempo è giusto secondo Lui. E allora, anche se Dio quel giorno ha tolto il regno da Saul, in fin dei conti Saul è rimasto re per vari anni, perché faceva parte del piano di Dio. Però quando ha tolto il regno, subito ha detto a Samuele, vai ad ungere quello che io ho scelto al posto di Saul. Allora Samuele aveva timore, ma ha ubbidito, è andato, e sappiamo cosa è successo, è andato a casa dove Dio li ha indirizzato, a Betlemme. Betlemme dove era nato anche un altro re di Israele, il vero re di Israele, il re del mondo. È andato a casa di Isaia, che aveva tanti figli, e ha detto, oh, ma sarà questo qui il più grande, il più bello, il più forte? No, 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 no. Ma non è nessuno dei figli. Hai altri figli, ma c'è solo il piccolo che sta fuori con le pecore. Non facciamo la cena, il sacrificio, finché non viene lui. È entrato, Dio ha detto a Samuele, è lui. Allora, davanti alla famiglia, ha unto Davide con olio, che è un simbolo dello Spirito di Dio su di lui, l'unzione, ha detto, Dio ti ha chiamato come re di Israele. E tutti i fratelli, wow, perché sapevano che Samuele era il profeta di Dio. Solo che Davide, unto, non è diventato re per tanti anni. Dopo un po', visto che Saul viveva così lontano da Dio, fu afflitto da uno spirito cattivo che lo mandava in crisi, in un bruttissimo umore. Allora Davide, che sapeva suonare l'arpa molto bene, un piccolo strumento, veniva al palazzo reale per suonare per lui, per calmare il suo spirito. E Saul era molto affezionato di lui, e poi è successo un disastro, i Filistei, che ne so io, 30 anni prima, 40 anni prima, Dio gestendo tutto, aveva fatto nascere un bambino molto grande. E questo bambino molto grande è continuato a crescere per tanti anni è diventato un guerriero gigantesco, circa 3 metri, perché Dio aveva previsto tutto. Dio aveva stabilito tutto. E quando Davide curava le pecore, Dio aveva mandato un leone, Dio aveva mandato un orso. In modo che Davide, fidandosi di Dio, aveva ucciso il leone con le sue mani, aveva ucciso l'orso. E così, adesso tutto programmato da Dio, per vari mesi, l'esercito dei Filistei schierato contro l'esercito di Saul, solo che non era esercito contro esercito, ogni giorno questo gigante veniva fuori dicendo, anziché fare guerra fra di noi, mandatemi un uomo, combattiamo io e lui, e chi vince, l'altro sarà schiavi di loro. Allora, tutti i giudei terrorizzati, sapendo che, ma non possiamo mica vincere un gigante così, 3 metri gigantesco. Terrorizzati, giorno dopo giorno, mese dopo mese, finché Davide non arriva, ubbidendo suo padre, riportare provviste ai suoi fratelli, chiedere di loro, e lui sente questo. Era turbato nel cuore. Ma come osa questo disprezzare il popolo di Dio vivente? E non potevo sopportare questo. Lo combatto io. Non posso vivere se uno parla così tanto male contro il mio Dio. Allora Davide è andato a combattere Golia senza armatura e con un piccolo sasso, con la sua fionda. Dio ha diretto fiondo. Questo aveva tutto armatura, solo che c'era il buco qui. È proprio entrato in quel buco. Entrato nella testa e lui è caduto per terra. Davide ha tagliato, preso la sua grande spada, ha tagliato la testa, tutti i filistei terrorizzati. Allora, Davide, facendo così, ha salvato il regno per Saul. Perché se no, Saul avrebbe perso tutto. Israele sarebbe diventato schiavi di nuovo dei filistei. Davide ha salvato il regno per Saul. È stato fatto capitano. E allora faceva tante battaglie contro i filistei, vinceva sempre. Vinceva per chi? Vinceva per il re, per Saul. Quindi, Davide era il più fedele, il più grande aiuto che Saul aveva. Non era uno sconosciuto, si era dedicato, impegnato e sacrificato per il bene di Saul. Tenete questo in mente. Si era sacrificato la vita per il bene di Saul. Lealissimo, leale fino in fondo. Allora, visto che Davide aveva grande vittoria per Saul, ma quando ritornava dalla battaglia le donne cantavano Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. E Saul cominciava ad avere gelosia a punto di essere ossessionato, di odiare Davide, che non aveva fatto nulla contro lui, anzi aveva fatto tanto bene per lui. Parliamo di ingiustizia. E un giorno prende il giavolotto, cerca di uccidere Davide, che schiava il giavolotto. Dopo un'altra volta, Davide ha capito che questo qui vuole uccidermi, e Saul sempre più voleva uccidere Davide, ha cercato qualche cosa di nascosto, mandandolo a fare qualche sfida contro i filistei. Davide è tornato vittorioso e Davide ha capito che devo scappare per la vita. Con l'aiuto di Jonathan ha capito che Saul era deciso di ucciderlo, che doveva morire. Allora Davide è scappato e Saul non gli basta questo. Va in cerca di Davide e Davide scappa da un posto all'altro e Saul sempre dietro con esercito, anziché andare in giro difendendo Israele, era piuttosto cercando Davide per ucciderlo. Davide poi, con un gruppo di uomini che lo aiutavano, che erano anche loro un po' fuggiaschi dalla legge, c'era una città che era assilata dai filistei e sono andati a liberare quella città. E cosa ha fatto la città? Subito dopo hanno detto, andiamo a dire a Saul, così può prendere Davide e ucciderlo. Quindi ingiustizia dopo ingiustizia. Un'altra città la stessa cosa. Allora Davide non aveva requie, non aveva riposo. Lui che era buono, che cercava di aiutare Saul, fu ricercato per la sua vita. Saul gli ha fatto male. E questa è la situazione, una situazione stra-ingiusta. E allora con quel ripasso arriviamo adesso a capitolo 24. E voglio pregare, prima di iniziare la lettura stessa. Oh Padre, se vogliamo toccare un discorso che è vicino a noi tutti, è il discorso di come reagiamo quando qualcuno ci fa del male. Abbiamo tutti subito, e purtroppo, tristemente, posso parlare per me, ma credo per tutti, abbiamo anche tutti fatto del male. Ma stasera vogliamo concentrare su come dobbiamo reagire. E tu ci hai dato un esempio in Davide, un buon esempio e un brutto esempio. Chiaramente il vero esempio perfetto è in Gesù Cristo. Ma per ora vogliamo studiare la vita di Davide, un tipo di Gesù Cristo. Aiutaci a comprendere cosa vuol dire lasciare a te la vendetta. Aprici gli occhi del cuore a comprendere la grazia, comprendere la tua giustizia perfetta, affinché possiamo camminare per fede anche in questi momenti difficili. Guidaci, nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo, per la tua gloria e il nostro bene. Amen. Allora, leggiamo 1 Samuele, capitolo 24, i primi 7 versetti. Ora, quando Saul ritornò dall'inseguimento dei Filistei, gli riferirono, ecco, Davide è nel deserto di En-Gedi. Allora Saul prese 3.000 uomini scelti da tutto Israele e andò a cercare Davide e i suoi uomini di fronte alla roccia della Capre Selvatiche. Arrivato al recinto di pecore lungo la strada, dove c'era una caverna, Saul vi entrò per fare un bisogno naturale. Dovevo andare in bagno. Ora Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Allora voglio pensare a questo. Non so chi di voi è mai stato in una caverna. Noi siamo stati in varie caverne negli anni. Buio, buio, buio lì dentro. Se tu vai in una caverna, poi stai a fermarti, tu guardi verso il buio e tornerò e vedi un pizzico di luce. Se non sei mai stato, almeno si può immaginare. Quando tu sei già un po' dentro, non vedi più niente. Per vedere, ti rivolgi verso la luce. Ti parlo di esperienza, così qualcosa vedi contro la luce e riesci a vedere. Allora Saul sarebbe entrato un po' lontano dai suoi soldati e poi si sarebbe girato verso la luce. E lì si spoglia un po' per fare i suoi bisogni. In una posizione giù, completamente indifeso. Addirittura avrà lasciato i suoi armi con probabilmente i suoi soldati. E lui sta lì dentro, non sapendo che poco dietro di lui c'è Davide con qualche centinaio di soldati tutti armati. Gli uomini di Davide gli dissero, ecco, il giorno in cui l'Eterno dice, ecco, io ti consegno nelle mani al tuo nemico, fa di lui quello che ti piace. Oh, avete visto questo? Cosa stanno facendo questi uomini? Questi uomini stanno facendo una cosa malvagia. Stanno mettendo in bocca di Dio delle parole che Dio non aveva detto. Stanno parlando in nome di Dio. Guai a noi di parlare in nome di Dio se non è veramente da Dio. E questi uomini stanno dicendo, guarda, questo è l'Eterno che ti sta dicendo, ti sto dando Saul che puoi ucciderlo. Allora Davide si alzò e senza farsi notare, senza fare rumore, tagliò il lembo del mantello di Saul. Il lembo, probabilmente Saul aveva lasciato questo mantello lì, in un mucchio, e Davide va lì con il suo coltello, taglia via un pezzo di questo, e poi torna dentro, più in fondo. Ma dopo ciò, a Davide batté il cuore, perché aveva tagliato il lembo del mantello di Saul. si è reso conto, ma io sono stato un metro da lui con mio coltello. Da poco non l'ho ucciso, ma lui è il re. Così disse ai suoi uomini: mi guardi l'Eterno dal fare questa cosa al mio signore, cioè a Saul, dall'unto dell'Eterno, dallo stendere la mia mano contro lui, perché è l'unto dell'Eterno. Con queste parole Davide trattiene i suoi uomini e non permise loro di scagliarsi contro Saul. Quindi Saul si levò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Non sapeva niente. Allora, cos'è che Davide sta dicendo qui? In versetto 6, mi guardi l'Eterno al fare questa cosa al mio Signore, all'unto del Signore, dallo stendere la mia mano contro di lui. Cioè, oh, che il Signore mi protegge contro il peccato di cercare di vendicarmi da solo. La possibilità di vendicarmi c'è, ma non spetta a me, perché Dio aveva detto tramite Mosè ai giudei: non vendicatevi, lasciate la vendetta a me. E Davide conosceva la scrittura. Allora Davide capiva: no, non è da Dio, non è un'opportunità da Dio per me di vendicarmi. Questa è una prova alla mia fede. Sono quasi fallito in questa prova. Sono quasi fallito. Per quello il suo cuore batteva forte. Si è reso conto quanto vicino era. Lui avrebbe dovuto restare lì. E poi, dai. E lui, seguendo le voci dei suoi compagni, lui va lì e poi comincia ad avere quel timore di peccare così, e invece di uccidere taglia via un pezzo del manto e va indietro con questo pezzo di stoffa. Davide conosceva la scrittura: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Nonostante quanto Davide aveva sofferto, nonostante che in quel momento, cosa stava facendo Saul in quella uscita da Gerusalemme, dal capitale, che non c'era Gerusalemme ancora, cosa stava facendo Saul con questi 3.000 soldati? Stava cercando Davide per ucciderlo. Stava facendo male a Davide proprio in quel momento. E nonostante quello, Davide lasciò la vendetta all'Eterno. Allora, che cuore di Davide! Mi guardi l'Eterno dal fare questa cosa al mio Signore, all'unto dell'Eterno, dallo stendere la mia mano contro lui, perché è l'unto del Signore. Allora, Davide non si è permesso di cercare la vendetta perché sapeva che apparteneva solo a Dio. Nonostante l'odio e l'impegno di uccidere Davide che Saul aveva, tutto ingiustamente, Davide si è fidato di Dio. E qui abbiamo un esempio da seguire. Ma questo richiede fede. Di fidarci che Dio giudicherà. Ma cosa ha detto Dio? Nella Bibbia cosa ha detto? Dio giudicherà. Cosa succede alla fine di questa vita, prima dell'eternità? Cosa succede? Ci sarà un grande trono bianco e quanti delle persone che hanno vissuto sulla terra si troveranno davanti al trono bianco? Quanti? Tutti. Tutti, e nessuno sarà permesso di aprire bocca, ognuno dovrà ascoltare la sentenza. E tutti i peccati saranno letti, anche i nostri. Solo che c'è un libro, i libri con tutti i peccati, e c'è un altro libro, il libro della vita. E se il tuo nome è scritto in quel libro, nonostante che nei libri ci sono scritti tanti peccati, tu sarai perdonato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo e non passerai la condanna di quel giudizio. Quindi vediamo un esempio in Davide, che Dio aveva già parlato del giudizio finale e Davide sapeva questo. Allora Davide aveva detto: Signore, non spetta a me, ci penserai tu. Non è a me. Vogliamo vedere la grazia di Dio a Davide in quello che succede subito dopo. perché ha dato un sollievo a Davide. Finora Davide scappava per la vita. Leggiamo dal versetto 8. Dopo ciò, anche Davide si levò, cioè Saul appena uscito, anche Davide si levò, uscì dalla caverna e gridò a Saul dicendo, allora, immaginate la scena, Saul era già andato via, forse era 100 metri in avanti, 200 metri, e Davide esce alla bocca della caverna e grida a Saul, oh re, mio signore. Allora Saul torna indietro. E Davide si abbassò con la faccia a terra e si prostrò, si mette a terra. Davide disse a Saul, perché dai ascolto alle parole della gente che dice, ecco Davide cerca di farti del male? Perché ascolti quelle voci? Ecco, quest'oggi i tuoi occhi hanno visto che oggi l'Eterno ti aveva consegnato nelle mie mani in quella caverna. Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io ti ho risparmiato. E ho detto, non stenderò la mia mano contro il mio Signore, perché è l'unto dell'Eterno. Inoltre, padre mio, che era una forma di grande rispetto di chiamare uno più vecchio padre. Inoltre, padre mio, guarda, sì, guarda la mia mano. Tieni su quel pezzo di stoffa. Il lembo del tuo mantello. Se io ho tagliato il lembo del tuo mantello e non ti ho ucciso, puoi capire e renderti conto che non vi è nelle mie azioni né malvagità né ribellione e non ho peccato contro di te, ma tu mi tendi insidie per togliermi la vita. Guarda, io ho un pezzo della tua mantello, tuo vestito. Avrei potuto uccidere, ero proprio dietro di te, con coltello, ma non ti ho ucciso. Puoi capire che non voglio farti nessun male? E poi Davide dice, 12, l'Eterno faccia giustizia fra me e te, e l'Eterno mi vendichi di te, ma io non stenderò la mia mano contro di te. Come dice il proverbio degli antichi, la malvagità viene dai malvagi, ma io non stenderò la mia mano contro di te. Contro chi è uscito re di Israele? Chi stai perseguitando? Un cane morto? Una pulce? Ma scusami, chi sono io, Saul, che vuoi venire dietro a me? L'Eterno sia giudice e faccia giustizia fra me e te. Possa egli vedere e difendere la mia causa e farmi giustizia, liberandomi dalle tue parole. Ora, quando Davide finì di dire queste parole a Saul, Saul disse, è questa la tua voce, figlio mio Davide? Ricordate che Davide aveva vissuto nel palazzo con Saul, un po' come un figlio. E Saul alzò la voce e pianse. Ha detto, oh, sto facendo male a Davide che è stato come un figlio a me. Poi disse a Davide, tu sei più giusto di me, perché tu mi hai reso del bene mentre io ti ho reso del male. Tu oggi hai mostrato di esserti comportato bene con me, perché l'Eterno mi aveva dato nelle tue mani, ma tu non mi hai ucciso. Quando mai un uomo incontra il suo nemico e lo lascia andare in pace? Ti rende dunque l'Eterno del bene per quanto oggi mi hai fatto. Ora, ecco, io so per certo che tu regnerai e che il regno di Israele sarà reso stabile nelle tue mani. Perciò giurami nell'Eterno che non sopprimerai i miei discendenti dopo di me e che non cancellerai il mio nome dalla casa del mio padre. Davide lo giurò a Saul. Poi Saul andò a casa sua, mentre Davide e i suoi uomini salirono alla roccaforte. Cioè, Saul ha detto, torno a casa, non ti cerco. Allora, dopo ha cercato Davide ancora. È tornato indietro sulla sua parola. Ma per adesso ha lasciato Davide. E così Dio, per un po' di tempo, forse un anno, ha dato a Davide riposo. Davide si è fidato di Dio e Dio ha curato Davide. Ha detto, adesso Davide, per il momento, questa prova tolgo via. E ha tolto la prova. Quanto Dio è misericordioso. Saulo avrebbe potuto uccidere Davide proprio adesso, in quel momento, perché aveva 3.000 uomini con sé. Ma Dio ha toccato il suo cuore e non ha ucciso Davide. Lì Davide era bloccato, era davanti a questa caverna. E cosa si fa? I 3.000 uomini, prendetelo! Vanno contro Davide, scappa nella caverna, allora cosa fanno? È semplice. Tutti portano grandi rami, lo mettono nella bocca della caverna e fanno un fuoco. E quelli dentro muoiono dal fumo. Invece Dio ha toccato il cuore di Saul e ha pianto. Sto facendo male a te, tu non mi hai mai fatto male, mi hai salvato la vita. Giurami che non farai male alla mia famiglia, ai miei discendenti quando tu sarai il re. Saul, ti do la mia parola. Allora Saul è andato via e Davide aveva riposo per quel momento. Qualunque sia la tua prova o la tua difficoltà, ricordati che Dio può cambiare la tua situazione in un momento, quando è il momento giusto. Non cambia se non è il momento giusto, ma quando è il momento giusto, a Dio non importano le circostanze. Dio cambia le circostanze e ti do il riposo di cui hai bisogno quando è il momento giusto. Infatti tutto questo è successo. Saul è capitato proprio alla caverna dove c'era Davide, perché Dio stava mettendo alla prova il cuore di Davide. E perché succedono le cose brutte a noi? Perché Dio sta mettendo alla prova il nostro cuore. La domanda non è la prova, la domanda è come reagiamo davanti alla prova. Come succede spesso, il fatto che superiamo una prova oggi non vuol dire che supereremo la stessa prova o uno simile domani. Infatti, la vita cristiana deve essere una vita di perseveranza. Ricordate questo, stiamo per vedere. Il fatto che ho avuto vittoria sulla prova, non sono caduto, ho tenuto gli occhi su Dio. Attenzione, perché domani posso avere una prova più leggera e posso cadere. Infatti in capitolo 25 Davide si affronta con una prova che è molto simile, solo che era molto meno pesante, ma molto meno pesante. Allora, ricordate che Saul odiava Davide. Saul aveva cercato per molto tempo ad uccidere Davide. Davide doveva fuggire da Saul, aveva una vita terribile a causa di Saul. Sarebbe stato tanto facile cadere nella vendetta e Davide non è caduto. In capitolo 25 Davide si trova in una prova molto meno pesante, perché trova qualcuno che non lo odia, neanche lo conosce, solo che non gli dà l'onore e il rispetto giusto. Cioè non c'è confronto. Allora leggiamo 1 Samuele 25 da 1 a 12. Poi Samuele morì e tutto Israele si radunò e lo pianse, lo seppellirono quindi nella sua casa a Rama. Allora Davide si levò e scese al deserto di Paran, sarebbe al sud di quella che noi chiamiamo Giuda. A Maon, che è lì a Giuda, c'era un uomo che aveva le sue proprietà a Carmel, sempre a Giuda. Quest'uomo era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capre, e si trovava a Carmel per tosare le sue pecore. Quest'uomo si chiamava Nabal e sua moglie Abigail. Lei era una donna di buon senso e di bel aspetto, ma l'uomo era duro e malvagio nel suo operare e gli discendeva da Caleb. Quando Davide seppe nel deserto che Nabal stava tosando le sue pecore, mandò 10 giovani, cioè giovani uomini che avevano lavorato per Davide. Davide disse ai giovani: salite a Carmel, andate da Nabal e chiedeteli a nome mio se sta bene. E dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto ciò che ti partiene. Ho saputo che tu hai i tosatori. Quando i tuoi pastori erano con noi, non abbiamo fatto loro alcun male e nulla è mancato loro durante tutto il tempo che sono stati a Carmel. Interroga i tuoi servi e te lo diranno. possono questi giovani trovare grazia ai tuoi occhi? Perché siamo venuti in un giorno di gioia. Da, ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che hai a portato di mano. Allora, capite la situazione qui? Vado avanti. Così i giovani di Davide andarono e riferirono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide. Poi attesero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide dicendo: chi è Davide? E chi è il figlio di Isaè? Oggi sono molti servi che si allontanano dai loro padroni. Prenderò dunque il mio pane, la mia acqua e la carne degli animali da me uccisi per i miei tosatori, per darli a gente che non so da dove venga? Così i giovani di Davide ripresero la loro strada, tornarono indietro e andarono a riferire tutte queste parole. Fermiamoci lì. Se avete capito, non era chiarissimo, ma per circa un anno dall'ultima tosatura, i pastori di questo uomo ricco curavano le loro pecore in questo deserto, dove c'era anche erba. Davide viveva lì e i suoi uomini proteggevano questi pastori e le pecore dalle varie bande, dagli animali, dai malviventi. Cioè loro facevano protezione per questi pastori, gratis, perché c'erano tanti pericoli nel deserto. I pastori non erano ben armati contro un gruppo di soldati. Anzi, un gruppo di uomini malvagi armati sarebbero venuti per uccidere loro, prendere quante pecore volevano. Ma i soldati di Davide erano sempre in zona proteggendo loro per un anno intero. Alla fine dell'anno, Davide manda questi suoi uomini da Nabal dicendo: guarda, siamo stati noi, chiedi pure ai tuoi pastori e ti diranno: sì, ci hanno protetto tutto l'anno, capo, erano meravigliosi, eravamo veramente sicuri sotto la loro cura. E Davide sta dicendo: visto che adesso Dio ti ha benedetto con tanta bontà di pecore e di ricchezza, di darci un po' di carne, un po' di mangiare, qualche pecora. Quindi non stava chiedendo qualcosa per nulla, stava dicendo: giusto, abbiamo dato un servizio prezioso a te, allora dalla tua grande abbondanza ti prego di darci qualcosa. Ma non solo Nabal rifiuta di dare qualsiasi cosa, ma disprezza, non mi ripara: ma chi è questo Davide? Ci sono tanti buoni a nulla che scappano ai loro padroni. Era un grande disprezzo. Era un comportamento ingiusto. Era fare del male a Davide in modo ingiusto. Ma non era niente in confronto con il male che Saul aveva fatto a Davide. Ok? Tenete questo in mente. Allora, con Saul, nonostante l'odio di Saul e il male che aveva fatto Saul, per molto tempo Davide ha detto: no, non spetta a me la vendetta, lascio al Signore la vendetta. Ma adesso Davide non stava guardando a Dio. Non stava guardando a Dio. E quando i suoi 10 uomini tornano dicendo quello che Nabal aveva detto e fatto, leggiamo versetto 13. Allora Davide disse ai suoi uomini: si cinga ognuno la sua spada. Così ognuno cinse la propria spada e anche Davide cinse la sua spada. Circa 400 uomini salirono dietro a Davide e 200 rimasero presso i bagagli. Cioè, Davide reagisce nella carne. Prendete le vostre spade, andiamo ad uccidere questo Nabal. Davide, non guardando a Dio, voleva vendicarsi. Allora, che lezione c'è qui per noi? C'è una lezione per me? E io credo anche per ciascuno di voi. Dobbiamo sempre stare in guardia. Il fatto che abbiamo superato una prova oggi, o anche più volte, non vuol dire che non cadremo domani. Anche con una prova più leggera, prego che possiamo tutti riconoscere quanto siamo capaci a cadere. Allora andiamo avanti, perché vedremo che cuore ha Dio. Vediamo il cuore di Dio che, anziché lasciare Davide andare avanti, lui già peccava, perché aveva già il cuore di uccidere Nabal. Ma Dio lo ha protetto da mettere in atto questo cuore sbagliato. Leggiamo di nuovo da 13 e vado fino a 31. Allora Davide disse ai suoi uomini, si cinga ognuno la sua spada. Così ognuno cinse la propria spada e anche Davide cinse la sua spada. Circa 400 uomini salirono dietro a Davide e 200 rimasero presi i bagagli. Ma adesso andiamo a casa di Nabal. Torniamo a casa di Nabal. Ma uno dei servi avvertì Abigail, la moglie di Nabal, dicendo, ecco, Davide ha inviato messaggeri dal deserto per salutare il nostro padrone, ma egli li ha insultati. Eppure questi uomini sono stati molto buoni verso di noi. Non abbiamo ricevuto alcun male e non ci è mancato nulla durante tutto il tempo in cui abbiamo girovagato con loro quando eravamo per la campagna. Essi erano stati per noi un muro di protezione, di notte e di giorno, per tutto il tempo in cui siamo stati con loro pascolando il gregge. Sappi, stanno parlando con Abigail, sappi e vedi ciò che devi fare, perché accadrà certamente una sventura al nostro padrone e a tutta la sua casa. Egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 pecore già cucinate, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli di uva passa e 200 schiacciati di fichi. E li caricò sugli asini. Oh, un numero, una grande quantità di cibo. Ricordate che Davide aveva 600 uomini. Poi disse ai suoi servi, andate davanti a me, ecco, io vi seguirò. Ma non disse nulla a Nabal, suo marito. Ora, mentre essa, sul dorso di un asino, scendeva per un sentiero nascosto dal monte, Davide e i suoi uomini scendevano verso di lei, ed essa si imbatte con loro. Ora Davide aveva detto, ho certamente custodito in vano tutto ciò che costui aveva nel deserto. Non gli è mai mancato nulla di tutto ciò che possedeva, ma egli mi ha reso male per bene. Così Dio faccia ai nemici di Davide, e anche peggio, se di tutto ciò che possiede io lascerò in vita un solo maschio fino a mattino. Davide sta parlando con timore di Dio o sta parlando con terribile orgoglio? Con timore di Dio o con orgoglio? Terribile, terribile orgoglio. Io mi vendicherò! Questo è un terribile peccato. Quando Abigail vide Davide, scese in fretta dall'asino, si gettò sulla sua faccia davanti a Davide e si prostrò fino a terra. Così si gettò ai suoi piedi e disse, «Oh mio Signore, su di me soltanto ricade la colpa. De lascia che la tua serva ti parli, e tu ascolti le parole della tua serva. De, mio Signore, non faccia caso a quell'uomo spregevole a Nabal, perché egli è esattamente come il suo nome, si chiama Nabal, e in lui c'è stoltezza, perché vuol dire quello. Ma io, la tua serva, non ho visto i giovani mandati dal mio Signore. Ora dunque, Signore mio, com'è vero che l'Eterno vive, e che la tua anima vive, e che la tua anima vive, l'Eterno ti ha impedito di spargere il sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. Ora dunque, i tuoi nemici e quelli che cercano di fare del male al mio Signore siano come Nabal. E ora questo dono che la tua serva ha portato al mio Signore sia dato ai giovani che seguono mio Signore. Deh, perdona la colpa della tua serva. Certamente l'Eterno renderà stabile la casa del mio Signore, perché il mio Signore combatte le battaglie dell'Eterno e in tutto il tempo della tua vita non è stato trovato alcun male in te. Se sorgesse qualcuno a perseguitarti e a cercare la tua vita, la vita del mio Signore sarà custodito nello scrigno della vita presso l'Eterno, il tuo Dio, ma la vita dei tuoi nemici e l'Eterno la scaglierà come dal cavo di un fiondo. Così quando l'Eterno avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ha promesso a tuo riguardo e ti avrà costituito capo sopra Israele, quando questa cosa non sarà un dolore per te, né un rimorso al cuore del mio Signore, l'aver cioè sparso lo sangue senza motivo e l'essersi fatto giustizia da sé. Ma quando l'Eterno aveva fatto il bene al mio Signore, ricordati della tua serva. che donna saggia, che donna timorata di Dio. Questa donna non stava solo cercando di proteggere la propria vita e quella della sua famiglia. Questa donna stava cercando di proteggere Davide dal peccato. Questa donna sapeva che Davide fu unto come re. Ricordate che ci troviamo in Giuda, da dove veniva Davide. E ovviamente, magari dai suoi fratelli, la parola si era sparsa che era stato unto come re. Questa signora sapeva che lui diventerebbe re. E lei sa che lui stava per peccare vendicandosi. Perché sicuramente quello che era successo con Saul si era sparsa la notizia. C'erano 3.000 soldati di Saul e 500-600 di Davide che avevano osservato quello. E la parola si sarebbe sparsa. E questa donna, timorata di Dio, voleva proteggere Davide da peccare, cercando di vendicarsi da sé. Notate la fede di questa donna. Lei ricorda Davide della fedeltà di Dio, in modo che Davide potesse umiliarsi, riconoscere il suo peccato e aspettare i tempi di Dio. Quanto noi siamo benedetti quando Dio ci manda qualcuno che vuole fermarci dal peccare. Davide è stato benedetto da questa donna. Davide era prontissimo a peccare gravemente, cioè aveva già peccato nel cuore e stava prontissimo a eseguire questo suo desiderio, e lo avrebbe fatto nell'arco di mezz'ora, un'ora, era quasi lì. E questa donna è stata usata da Dio. Quanto siamo benedetti quando Dio ci manda qualcuno ad avvertirti che stiamo sulla via sbagliata. Quanto è importante vedere persone che ci avvertono di un peccato che stiamo per commettere, magari abbiamo già commesso nel cuore, ma non ancora con le azioni. Se loro ci avvertono di questo, quanto siamo benedetti. E dobbiamo vedere questo come grande benedizione. Infatti, fra i tanti doni che Dio ci dà, persone che ci avvertono di peccato sono uno dei doni più grandi. Quindi, quando Dio ti manda qualcuno che ti parla del tuo peccato, non disprezzare questa persona, questo dono da Dio, piuttosto ringrazia Dio che ti ha mandato questa persona. Chiaramente Davide qui, in quello che stava per fare, è un brutto esempio. Però, grazie al fatto che Dio gli ha mandato Abigail, il modo che Davide risponde alla riprensione di Abigail è un buon esempio. Allora leggiamo la sua risposta, 32 a 35. Allora Davide disse ad Abigail: sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandato incontro a me. Davide ha capito, questa donna non è venuta per salvarsi la pelle e salvarsi la vita, questa donna è stata mandata dall'Eterno per avvertirmi del mio peccato. Benedetto il tuo consiglio, e benedetta tu che oggi mi hai impedito di arrivare allo sfargimento di sangue e di farmi giustizia con le mie proprie mani. Poiché certo, come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, che tu mi hai impedito di fare del male, se non ti fossi affrettato a venirmi incontro, allo sputare del giorno, a Nabo non sarebbe rimasto un sol uomo. Così Davide ricevette dalle sue mani ciò che ella gli aveva portato e le disse: risali in pace a casa tua, vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo della tua persona. Davide riconosce il suo peccato. Lui dice: tu mi hai salvato da spargere sangue che non era mio da spargere. Tu mi hai risparmiato il peccato di vendicarmi da solo, che è un grave peccato. Ed io prego che noi capiremo che è un grave peccato non solo di andare e dare un pugno, no, è un grave peccato pensare: vorrei che succedesse qualcosa male, così capirà quanto male mi ha fatto. Questo è già fare la vendetta con i pensieri. Davide ha conosciuto il suo peccato, ha riconosciuto che era Dio che aveva mandato la donna e ha dato gloria a Dio. Ed io prego che noi impareremo dall'esempio di Davide, quando abbiamo in mente o che Dio ci manda una persona o solo che ci fa vedere, umiliamoci e ravvediamoci dal peccato di volere la vendetta per conto nostro, lasciando il tutto a Dio. Quando noi ci umiliamo davanti a Dio e camminiamo per fede, lasciando la vendetta a Lui, al tempo perfetto Dio metterà a posto le cose. Delle volte sarà presto, delle volte sarà dopo tanto tempo, delle volte sarà al giudizio finale, ma noi possiamo riposarci nel fatto che Dio agirà sempre al momento giusto. In questo caso il momento giusto era molto presto. Leggo 36 alla fine, 44. Abigail ritornò quindi da Nabal. Ora ecco, egli stava facendo una banchetta in casa sua, come un banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro, perché era ubriaco fradicio. Perciò ella non gli fece sapere niente, né poco né molto, fino a spuntare del giorno. Ma al mattino dopo, quando la fetta del vino gli era passato, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora il cuore dentro di lui venne meno, ed egli divenne come una pietra. Circa 10 giorni dopo, l'Eterno colpì Nabal, ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: «Sia benedetto l'Eterno, che mi ha reso giustizia dell'oltraggio che ho ricevuto da Nabal e ha trattenuto il suo servo dal male». Cioè Davide sarebbe il suo servo. L'Eterno infatti ha fatto ricadere sul suo capo la malvagità di Nabal. Poi Davide mandò un'ambasciata a parlare ad Abigail per prenderla in moglie. I servi di Davide vennero ad Abigail a Carmo e le parlarono così, dicendo: «Davide ci ha mandati da te, perché vuole prenderti in moglie». Allora ella si levò, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Ecco, posso la tua serva fare da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore». Che donna umile e timorata di Dio. Poi Abigail si levò in fretta, montò sull'asino e, assistita da 5 fanciulle, seguì i messaggeri da Davide e divenne sua moglie. Davide prese anche Ahinoam di Jezreel e tutte e due furono sue mogli. Non che Dio aveva detto di fare così, questo Davide ha fatto per testa sua, ma ha fatto. Ora Saul aveva dato sua figlia Michal, già moglie di Davide, a Palti, figlio di Laish, che era di Galim. Tanti macelli, e gli uomini facevano per testa sua. Allora, Dio può fare tutto. Davide non ha ucciso Nabal, ma 10 giorni dopo Dio ha ucciso Nabal. Ma Davide non ha pregato per Dio di uccidere Nabal, perché quello sarebbe cercare lui di fare la vendetta con i pensieri, con le preghiere. Ha lasciato solo a Dio. In questo caso Dio ha deciso di uccidere Nabal. Dio ha fatto la sua vendetta, non quello eterno, ma quello terreno, presto. Ricordate che delle volte la vendetta è subito, delle volte è dopo molto tempo e delle volte non è in questa vita, ma sarà per l'eternità. Dio si vendicherà sempre contro ogni peccato. Ricordate questo. Dio si vendicherà contro ogni peccato, compreso ogni nostro peccato. Grazie a Dio che Gesù Cristo sarà colui contro il quale Dio si vendicherà per i peccati di tutti coloro che, riconoscendosi veramente colpevoli, si umiliano, si ravvedono e credono in Gesù Cristo come Salvatore. Allora Dio si vendica non contro la persona, ma contro Gesù sulla croce. Dio si vendicherà contro ogni peccato. Quelli che ricevono Gesù come Salvatore si vendica in Cristo, su di Cristo. Quelli che non ricevono Gesù riceveranno l'ira di Dio per tutta l'eternità in tormento eterno. Oh, che possiamo restare meravigliati per un dono di Gesù Cristo che avrebbe lasciato la gloria di essere Dio, creatore, di venire alla terra per subire l'ira che meritavamo. Allora, chiudo leggendo qualche versetto che parla di come trattare quelli che ci fanno del male. Matteo 5, 44, Gesù parla: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Quelli che ti fanno male, quelli che ti odiano, tu fai del bene a loro. Tu benedici loro. Tu preghi per i loro beni. Romani 12, 14. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Quando uno ti fa del male, non pensare male a quella persona, prega per il bene di quella persona. Allora, attenzione, bene non è un bene terreno. Bene è che tu vuoi che possano riconoscere Cristo e avere la gioia del perdono. Quello è il vero bene. Primo Tessalonicesi 5,15. Guardate, voi credenti, che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Nessuno renda male per male. Se qualcuno ti fa male, non fai male tu. Tu, invece, cercare il bene. Cercare il bene. E poi, Matteo 6, 14, 15. Alla fine del Padre nostro, in cui Gesù aveva detto: perdonaci i nostri debiti come noi perdiamo i nostri debitori, quelli che hanno fatto a noi. Poi Gesù dice alla fine, dopo la preghiera: perché se voi perdonate gli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Voler la vendetta non solo è grave, fa mette in dubbio che tu abbia capito il perdono e quindi che tu abbia ricevuto il perdono. Cioè, non è solo una cosa migliore, è fondamentale capire l'importanza di lasciare la vendetta a Dio. Leggo di Gesù Cristo, questo primo Pietro, capitolo 2, versetto 21. A questi infatti siete stati chiamati di non fare del male, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Gesù, egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca, quindi non aveva fatto male a nessuno. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Questo è l'esempio da seguire. Gesù, se mai in tutta la storia c'è stato un uomo che non meritava nessun male, è Gesù Cristo. Dio è diventato uomo e come uomo ha fatto solo il bene. Non meritava nessun male, invece ha subito tanto male, odio, alla fine la morte. Ma ricevendo oltraggi, Gesù non rispondeva con oltraggi. Ricevendo il male, non rispondeva odiando o maledicendo. Cosa riceveva sulla croce? Ricordate? Parlando di quelli che lo avevano crocifisso, cosa diceva? Padre, perdona loro. Perdona loro. Ha lasciato la vendetta al Padre. Noi possiamo lasciare la vendetta a Dio. Ci penserà Lui. Ci penserà Lui. E ogni peccato contro di noi sarà punito. Ogni peccato contro di noi sarà punito o in Gesù Cristo o eternamente all'inferno per la persona. Lasciamo la vendetta al Signore. riconoscendo che anche i nostri peccati, se siamo in Cristo, sono già stati puniti in Gesù Cristo. E se non sei ancora in Cristo, tu puoi essere in Cristo, riconoscendo che tu merita il giudizio eterno, ma che Cristo però è morto per peccatori che sanno di averne bisogno. Quindi prego che possiamo seguire l'esempio di Davide quando era con Saul nella caverna, e che possiamo evitare l'esempio di Davide quando stava andando per giustificarci da solo, e che possiamo seguire l'esempio di Davide quando Dio ci manda qualcuno per fermarci quando stiamo andando verso un peccato, che possiamo seguire l'esempio di Davide e umiliarci e dire: lodi a Dio che ti ha mandato a fermarmi. Questo è il modo di crescere. Preghiamo. Padre nostro che sei santo e glorioso e geloso come giudice, non lasci il giudizio a noi. Tu sei il giudice. Tutto il giudizio sta nelle mani di Gesù Cristo che è Dio. A noi non spetta alcun giudizio. Quello spetta a te. Allora perdonaci, perché tutti quanti noi, sono convinto, perché è tanto umano, tutti abbiamo cercato la propria vendetta almeno nei pensieri. Potrebbe essere solo punendo qualcuno con freddezza e mancanza di bontà. Potrebbe essere pensieri, ma in un modo o l'altro, quanto è un peccato che abbiamo tutti commesso, quello di pensare noi alla vendetta, quando la vendetta non spetta a noi, spetta solo a te. E il problema, Signore, è che ognuno di noi siamo colpevoli di tanti peccati, e non vogliamo che tu punisci i nostri peccati in noi, tu vuoi che siamo perdonati, noi vogliamo questo da te. O Padre, mostraci che noi viviamo per il tuo perdono, affinché siamo ben pronti a lasciare la vendetta totalmente a te, non solo con le azioni, ma anche con i pensieri, sapendo che tu metterai a posto tutto al momento giusto e per tutta l'eternità. Grazie per il buon esempio di Davide, per il brutto esempio da evitare e per il buon esempio da seguire per quanto riguarda il ravvedersi. E grazie soprattutto che Gesù Cristo non voleva vendicarsi contro di noi perché siamo stati noi che lo abbiamo mandato alla croce con i nostri peccati, ma piuttosto vuole perdonare e benedire. O che possiamo umilmente seguire le orme di Cristo e lasciare ogni ingiustizia ai tuoi piedi, sapendo che ci penserai tu. Grazie, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.